tutti questa è Acque Mundi, il maestro Gaetano Liguori, pianoforte, un applauso. Le immagini che vedrete tra poco sono di Godfrey Reggio, uno dei grandi padri, diciamo, della documentaristica di natura, con uno dei film, secondo me, più straordinari, uscito nel 1982, che si chiamava Coanis Caschi. Questo spettacolo è prodotto da Coop ed sostiene una battaglia e una campagna che Coop ha aperto alcuni mesi fa, che si chiama Acqua di Casa Mia, dove l'acqua come bene comune è anche quel pezzo di società civile che ha votato domenica e lunedì un pezzo della liberazione di questo paese. Grazie. Sapete quanti litri compongono un metro cubo di acqua? Calma, non disperatevi, ve lo dico io. Un metro di cubo d'acqua corrisponde a 1000 litri precisi. E sapete quanti metri cubi d'acqua consumano gli italiani ogni anno, ogni mese, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo? E quanto consumano, per esempio, gli europei e gli abitanti dei paesi sviluppati e quelli del mondo più povero? Dunque, il 71% del pianeta è coperto dall'acqua, ma gran parte di quest'acqua è salata, quindi costerebbe troppo renderla potabile. Resta dunque il 2,5%, che sono 35 milioni di chilometri cubi. 35 milioni di chilometri cubi. L'acqua è inglobata dentro dei ghiacciai, nelle nevi perenni e nel sottosuolo. È pochissima, poca, pochissima. Si trova dentro nei laghi e nei fiumi. A livello globale, cioè in tutto il mondo, l'acqua viene utilizzata in agricoltura, nell'industria, ma pochissima finisce dentro nelle case e negli uffici. La disponibilità reale è circa l'1% del totale dell'acqua dolce. Potrebbe bastare se la distribuzione fosse omogenea. Le risorse idriche mondiali si trovano in 13 paesi. Il Brasile da solo ne possiede il 15%. All'altro estremo della classifica troviamo un numero enorme, diciamo quasi il 70% dei paesi, con una disponibilità pro capite che è inferiore a 1000 metri cubi l'anno. Cioè, questo vuol dire che nel mondo ci sono 884 milioni di persone che non hanno alcun accesso all'acqua potabile e 2,6 miliardi di persone vivono in condizioni igienico-sanitarie praticamente insufficienti. Ci sono 5 milioni di persone che muoiono ogni anno per malattie legate all'acqua, 4.900 bambini al giorno, 3 volte di più di quelli che nascono ogni giorno in Italia. La differenza nei consumi di acqua tra un americano e un africano è spaventosa, cioè abissale. pensate, 425 litri al giorno in America e 10, poco meno, in Africa. Una terribile sproporzione. E in Italia che cosa accade? Per mangiare, per lavare, per far funzionare le fabbriche, irrigare i campi, gli italiani consumano 237 litri d'acqua al giorno. Un abitante del Madagascar ne usa soltanto 10 litri. 237, 10 litri. E allora c'è un mondo grasso, come Giuliano Ferrara, e c'è un mondo magro come Piero Fassino. C'è un mondo che c'ha tutto. Mangia, piscia, caga, fa tutto. Compra, acquista, compra quello che vuole, mangia quello che vuole. È un mondo che non riesce a fare nulla. È una terribile ingiustizia, anche perché senza questa ingiustizia il mondo potrebbe essere molto più tranquillo e anche molto meno avido di guerre. In futuro che cosa potrebbe avvenire? In futuro la situazione, secondo alcuni analisti, potrebbe soltanto peggiorare. L'UNESCO calcola che ci vogliono 3.000 litri di acqua per produrre il cibo giornaliero per una persona. Nel XX secolo i consumi di acqua si sono moltiplicati per 9. Dunque, il problema è lo spreco. Lo spreco che è un problema condiviso, ma chiedo per esempio se è condiviso a parole oppure tutti noi traduciamo queste parole in fatti. Anche noi, per esempio, anche quelli che hanno votato domenica e lunedì contro la privatizzazione dell'acqua. Poi, quando si deve tradurre la grande storia in una piccola storia, cioè nei comportamenti di tutti i giorni, noi che facciamo? Al termine dei miei spettacoli qualcuno mi dice: tu parli bene, sfoderi le date, le cifre, e noi che cosa possiamo fare? Quando tu ti lavi i denti e lasci il rubinetto del lavandino aperto, sprechi 30 litri che se ne vanno via, persi, via, che se ne vanno via, non ci sono più. Ne puoi consumare molti di meno. Ci vuole poco, pochissimo, molto poco. Per esempio, mentre al mattino ti fai la tua bella barbetta, puoi adottare un comportamento virtuoso. Ad esempio, se tu raccogli l'acqua nel lavandino per risciacquare il rasoio, altri litri, molti altri litri, non andranno persi. Un terzo dell'acqua sprecata nelle case è quella che scorre dallo sciacquone del water. Per esempio, ogni volta che tu spingi il tuo bel bottone, il tuo bel pulsante, oppure apri la maniglia, scorrono 10 litri, mentre ne basterebbero molti, molti di meno, a ritmo di 90 gocce al minuto. 90 gocce al minuto. In un anno si sprecano nelle nostre abitazioni 4.000 litri, 90 gocce al minuto, 4.000 litri. Che se ne vanno via, non ci sono più. Fare il bagno comporta l'uso di 150 litri d'acqua, mentre per la doccia tu ne puoi utilizzare 40, forse anche 30. Basta ricordarsi di chiudere il rubinetto mentre ci si insapona. Ora, di queste cose potrei andare avanti per ore, 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 ma basterebbe tutto questo per risolvere i problemi? O forse le questioni sono altre? O forse la questione più importante è la pessima gestione del territorio, cioè tutte le volte che noi vogliamo deviare l'acqua, tutte le volte che noi cerchiamo di mettere un muro davanti all'acqua, ma l'acqua è più forte di noi, noi non siamo niente, l'acqua è molto più forte di noi, l'acqua ci ribalta, ci può distruggere. Tutte le volte che noi abbiamo un'incuria dentro nel territorio, diciamo: che cazzo ce ne frega noi? No, tanto ci penserà qualcuno, tanto un giorno forse ci penserà qualcuno. Oppure i disastri e i dissesti idrogeologici, la mancata prevenzione. E allora seguitemi ora. proprio sul filo dell'acqua. Grazie, Gaetano Liguori. È la tarda sera del 9 ottobre del 1963. I programmi televisivi si interrompono. Sullo schermo a un certo punto appare un giornalista che legge le primissime righe di una vecchia agenzia. Tanti anni fa le agenzie di stampa battevano le notizie attraverso degli enormi rotoli di carta che continuavano a girare. E dentro nelle redazioni c'erano persone che erano gli addetti alla carta e portavano queste agenzie ai vari giornalisti. E non è come una volta che e oggi hai la possibilità, per esempio, attraverso il computer e internet, di avere tutte le notizie dal mondo. Allora, avere una notizia come questa ci voleva tanta fatica, bisognava consumare le suole delle scarpe. Poco fa il Monte Toc si è sbriciolato. La terra è caduta sulla diga del Vajont provocando un'onda lunga che ha travolto molti paesi. Longarone, il più popolato, ora non c'è più. Ah, e gli italiani stavano guardando la televisione in bianco e nero. Ti ricordi, uomo, il 1963, quando la televisione era in bianco e nero? E non era mica come oggi, dove tu puoi fare cic-ciac, 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 e beccati la CCN oppure la BBC. Cazzo, non è come oggi. Allora la televisione, tu avevi magari aspettato tutta la settimana per vederti il finale di Milan-Ajax, finale di Coppa dei Campioni 1969, Milan 4, Ajax 1. E a casa mia dicevi, mamma, già che sei lì, sposta il filo a destra che non funziona niente. E magari Gianni Rivera diventava alto come un albero di Natale. Mamma, già che sei lì, sposta il filo sulla sinistra che non si vede niente. E Gianni Rivera diventava piccolo come Renato Brunetta. Cioè un mostro praticamente, un nana. Quella sera del 9 ottobre del 1963 gli italiani stavano guardando la televisione e stavano guardando un incontro di calcio straordinario, Rangers Glasgow, Real Madrid. Ma soltanto il giorno dopo, molto tempo dopo, emerge con la forza di tutto il peso della strage del Vaillant. 1917 morti, 1450 soltanto a Longoroni, in soli 4 minuti, 1400 morti in 4 minuti. Una strage di Stato che era iniziata 35 anni prima. Fate attenzione alle date, siamo nel 1928 e il professore Giorgio Dal Piazza presenta la sua prima relazione sul bacino artificiale del Vaillant. È convinto, si è convinto e quindi convince che la struttura della conca non presenta particolari problemi e scrive: le condizioni non sono peggiori di quelle che si riscontrano nella maggior parte dei bacini montani del Veneto. E così nel gennaio del 1929 la società idroelettrica veneta devia il torrente Vaillant per produrre energia elettrica e fino a qua tutto bene. Ma attenzione, è un torrente e bisogna metterci una diga. E allora la SADE, la Società Adriatica di Elettricità, gli viene in mente una cosa straordinaria, cioè gli viene in mente di realizzare la diga più alta d'Italia, 200 metri, e un serbatoio dalla capacità di 50 milioni di metri cubi d'acqua. Nel 1957, quindi già 17 anni dopo, quella diga, che aveva un progetto di quel tipo, diventa alta 266 metri, cioè 66 metri sopra qualsiasi tipo di progetto. E l'invaso può raggiungere qualcosa come 150 milioni di metri cubi di acqua. 150 milioni di metri cubi di acqua. Tutto sembra tranquillo, anche le strane tangenti che girano, 15 miliardi di vecchie lire italiane, un terzo dei finanziamenti che proviene dai contributi governativi. Siamo nel 1959 e aia, giunge il primo segnale di avvertimento. 3 milioni di metri cubi di roccia si staccano così all'improvviso e precipitano nell'invaso del Vaillant e provocano la morte di un operaio. Poi siamo nel 1960, un anno dopo, e c'è una seconda frana. E ci sono 700.000 metri cubi di roccia che si staccano dalla parente del Monte Toc e cadono dentro nel bacino. Una giornalista dell'unità che si chiamava Tina Merlin, dal 1960 al 1963, scrive tutto sul suo giornale. Ma nessuno le crede. È una terrorista, una comunista. Faccia bene il suo mestiere. E intanto sul versante sinistro della valle compare una fessura di 2,5 chilometri a forma di M. La vedono tutti, è impossibile non vederla. Ma la storia ormai è già scritta. Siamo alla mattina del 9 ottobre del 1963 e Alberico Biadene, vice direttore generale del settore tecnico della SADE, invia un messaggio via Telex al direttore del cantiere Mario Pancini e scrive: in questi giorni la velocità della frana è decisamente aumentata. Mi spiace dalle cattive notizie, ma deve subito rientrare dalle ferie. E poi aggiunge: che Dio ce la mandi buona, perché noi italiani siamo così, che Dio ce la mandi buona. È mezzogiorno e ci sono degli operai dell'Enel che si fermano a mangiare per la pausa pranzo sul coronamento della diga. E osservano come chiunque altro fosse stato lì in quel momento, minuto dopo minuto, il movimento della montagna. Avvallamenti, alberi sradicati che inghiottono lentamente la strada che corre a mezza costa. Sulla sponda sinistra della diga si apre una crepa lunga 5 metri. La frana lavora e come un tarlo modella la terra, la plasma e la trasforma. Certo, diranno poi che i carabinieri avevano disposto un blocco stradale nella zona di Massalezza, che avevano chiuso tutte le strade di montagna. Certo, ma a un certo punto il geometra Rittmeyer telefona ad Alberico Biadene, il vice direttore generale del settore tecnico della SADE, e dice: la montagna ha cominciato a cedere. Sono molto, molto, molto preoccupato per tutte le frazioni del Vajont. A un certo punto, mentre i due stanno parlando, una telefonista di Longarone si intromette nella conversazione e dice: scusi, scusate se vi disturbo, nel vostro cinguittio, ma forse per caso, dico per caso, c'è pericolo per Longarone, forse per caso? Sono le 22:39 e la frana si stacca all'improvviso, compatta come fosse un unico blocco, e rovina sull'acqua trattenuta dalla diga 260 milioni di metri cubi composti da rocce, strade, alberi, terra, tutto, persone, bambini, gente, tutto. Un'onda di 50 milioni di metri cubi si divide poi in due direzioni. Da una parte distrugge le frazioni di Patata, San Martino, Frassena, il Cristo. Dall'altra supera la diga e rada al suolo Longarone, così se ne va via uno dei paesi più importanti del Veneto. E poi alla fine l'acqua si riversa a valle nel Piave. Secondo voi di chi è la colpa? Secondo voi di chi è la responsabilità? E soprattutto, qualcuno ha pagato forse? Nel 1969, al Tribunale dell'Aquila, si conclude il processo di primo grado. L'accusa chiede per tutti gli imputati 21 anni per i reati di disastro colposo, omicidio plurimo e aggravato. Il Tribunale infligge condanne lievissime, fino ad un massimo di 6 anni, di cui 2 condannati. E ci sono molte, parecchie, troppe le assoluzioni. E infatti nel 1971 la Corte di Cassazione conferma il verdetto del processo di secondo grado e riduce le pene contro Alberico Biadene e Francesco Sensidoni, dirigenti della SADE, condannati rispettivamente a 5-10 mesi di reclusione. Siamo nel 2000 e 37 anni dopo, perché così le cose in Italia funzionano. A Palazzo Chigi viene firmato un accordo di transazione per il risarcimento di tutti i comuni danneggiati. L'Enel, Montedison, Stato, si suddivideranno ciascuno il 33% della somma dovuta, cioè niente. Per l'olocausto del Vajont, ad oggi, non vi è stata alcuna giustizia. Per non dimenticare. Grazie. Thank you. Il sole taglia di traverso il finestrino della macchina, della mia macchina. Mentre sto correndo lungo quel pezzo di pianura che va dal Piemonte e la Lombardia. Il verde dei pioppi che confonde i colori sfumati del grano turco e si riflette dentro negli specchi d'acqua delle risaie. Girano intorno a me, intorno a noi, uomini che guidano trattori nei campi. A ridosso dell'autostrada si scorgono tra capannoni industriali e vecchi cascinali delle piccole stradine che il tempo ha consumato, dei canali di irrigazione, degli argini. A un certo punto mi volto sulla destra e vedo un'anziana donna dai larghi fianchi che pedala la sua bicicletta. Compie, così mi sono immaginato, quel percorso da anni. Verso il Po appare il Ticino, con il suo grande attrezzato parco, le oasi naturali conservate. Il Po arriva quando meno te lo aspetti, il Po arriva poco prima di una curva. Senti la sua puzza lontana un miglio. La senti forte e chiara, incredibile, il Po è straordinario. Ci sono dei sensi che noi abbiamo più sviluppati e io mi sono immaginato che tutti gli uomini che vivono intorno al Po hanno l'olfatto. Quando sentono odore di merda capiscono che lì vicino c'è il Po. Cioè sono certi, cioè diciamo dietro la curva c'è il Po e non si sbagliano mai. L'uomo ha organizzato tutta la sua esistenza lungo 600 chilometri del fiume e si è conquistato ciò che l'acqua ha lasciato ai suoi margini, aree fangose che ha bonificato nel corso del tempo, come una sfida. Quando entro dentro nella zona dei fiumi piemontesi, il Tanaro e la Bormida, il paesaggio non cambia. L'autostrada che da Piacenza va a Torino scivola tra i coltivi segnati dei solchi del trattore, terre di vigna, di sudore e soprattutto terre di memoria. Mi ricordo perché quel giorno era il 1994 e faceva freddo. Mi ricordo che era novembre del 1994, eravamo intorno al giorno dei morti. Nel punto di congiunzione tra i due corsi d'acqua l'acqua invadeva il tratto di autostrada e travolgeva via ogni cosa, fino alle porte di Alessandria. Un giorno presi un elicottero della Guardia di Finanza e girai da Cuneo fino ad Alessandria 4 volte. Sono 450 chilometri. Dicevo, cazzo, ma questo è il lago più grande d'Europa. 450 chilometri di acqua. Vedevi Alba, piccola, piccola. Dicevi, ma cazzo, ma quella è Alba? Sommersa. Un bilancio che mette i brividi. 35 morti, decine di dispersi. Migliaia di sfollati. Pensate, caddero 60 centimetri di acqua in 60 ore. Nell'alluvione di Firenze del 4 novembre del 66 piove per 44 ore, molto di più dell'alluvione di Firenze. Durante l'alluvione del Piemonte molte persone vennero salvate grazie all'intervento di vigili del fuoco, di soldati, di volontari della protezione civile, ma soprattutto della gente, della bella gente italiana che si è rimboccata le maniche. Perché questa è la vera, unica protezione civile, lo abbiamo visto anche in questi giorni, nei giorni scorsi all'Aquila. È l'Italia che si rimbocca le maniche e che non aspetta, che non attende, perché tanto quegli aiuti non arriveranno mai, non arriveranno mai, e quando arriveranno, arriveranno troppo in ritardo, non arriveranno mai. L'alluvione del 94 lascia ancora oggi, che sono passati tanti anni, degli interrogativi enormi. Per esempio quelli che ho chiamato i fax della discordia. Fate attenzione. Da un esame degli atti giudiziari tratti dalle inchieste che la magistratura ha fatto fin dal 1994, emerge con ogni tranquillità che la sciagura era prevedibile, che la protezione civile era stata informata in anticipo ma nessun provvedimento era stato preso, che il 3 novembre del 1994 alle 16:30 in punto l'assessorato alla difesa del suolo della regione Piemonte aveva inviato via fax una nota scrivendo che tra sabato e domenica si sarebbero intensificate le precipitazioni, scrivendo fino a raggiungere intensità tale da provocare possibili dissesti di carattere idrogeologico sui settori alpini centro-meridionali della regione, in particolare, scrive, sull'Appennino ligure piemontese nella valle del Tanaro. Pochi minuti dopo arriva un altro fax che viene inviato la mattina successiva. Si legge: la particolare situazione richiede una sorveglianza da parte di enti, di amministrazioni preposte a funzioni di protezione civile in relazione alla possibilità che si verifichino, scrive, dissesti idrogeologici gravi. Dalle 20 di venerdì 4 novembre, per tutta la notte, un funzionario, un solo funzionario della regione Piemonte, della protezione civile, aveva instaurato collegamenti con le prefetture di Cuneo, di Asti e di Alessandria. Aveva fatto tutto questo, ma si era dimenticato della cosa più importante, cioè di avvertire le popolazioni. Nessuno venne avvertito. Sabato 5 novembre alcuni responsabili della protezione civile vennero precettati e richiamati d'urgenza dalle ferie, in previsione di piogge di eccezionale gravità. Ma ormai tutto era finito. Ormai per 450 chilometri da Cuneo fino a quasi praticamente alle porte di Milano era l'enorme lago d'Europa, il più grande lago d'Europa. Tanaro, Belbo, Bormida avevano già rotto gli argini da circa un giorno, ma nessuno se ne accorgeva e soprattutto a oggi nessuno ha pagato per quella sciagura. Grazie. Per capire la gente che vive lungo le rive del Po bisogna navigare quel fiume. Bisogna ascoltare i dialetti. Bisogna avere le ali. Bisogna avere le ali come Lindbergh. E volare sul filo dell'acqua. Sentire il sapore delle caldaroste che bruciano sul fuoco di un camino. Il Po è come un serpentone d'acqua che nasce dal Monviso, che scorre tra le risaie del Piemonte e scivola fino al mare. Ma il Po è malato. Il Po è morto. Ci entrano dentro Bormida, Tanaro, Adda, Ticino, Secchia, Panaro, Adige. Da alcune parti la natura sembra umiliata ed offesa. La qualità dell'acqua è tra le più inquinate di tutta l'Europa. Da Oncino nel Cunese fino a Saluzzo, la situazione peggiora di ora in ora. Alcuni anni fa di anni in anni, oggi di ora in ora. Quando si arriva a Moncalieri l'acqua è già diventata blu. A Brandizzo il Po riceve lo scarico del depuratore di Torino. A Verroa l'acqua si trasforma grazie all'apporto della Dora Baltea. Poi il serpentone va giù, giù a Pontestura, Frassineto Po, Bassignana. Quando si becca il Tanaro la situazione diventa devastante. Entrano tutti gli scarichi degli Alessandria. A Spessa, vicino a Pavia, c'è il tracollo. Da Gualtieri fino alla foce. L'ambiente si mantiene costantemente inquinato. Ah, i battaglieri dicono che in certi luoghi, in certi lunghi tratti, il Po non è più navigabile perché le conche di accesso non superano i 10 metri di larghezza, mentre le chiatte sono di poco inferiori ai 12. Dicono che si diventa come dei naviganti con l'acqua alla gola, senza più storie da raccontare. Ma quelle storie ci sono, e quelle storie certe volte diventano memoria, e certe volte quelle storie che diventano memoria possono diventare anche memoria collettiva, quando finiscono su un palco e diventano teatro civile. Quelle storie che si perdono nel tempo, quelle che hanno visto argini, conche che crollavano davanti agli occhi di chi li aveva costruiti, magari dopo anni di lavoro. Le storie del Polesine sulle rive del Grande Po. Ci sono dei paesi dove le donne di domenica vanno a sedersi nei cimiteri e parlano per ore davanti ai defunti. Li tengono sempre informati di tutto quello che succede nel mondo, ma non hanno quasi mai novità da raccontare. Ricordano immagini in bianco e nero di quei contadini che si disperavano davanti ai loro campi sommersi, dei granai allagati, delle bestie impazzite dalla paura e dalla fame. Quante volte gli abitanti del Po hanno visto allargarsi il fiume? Solo nel Polesine è accaduto 16 volte dopo l'alluvione del 51. Ci sono certe notti incombenti con la luna stracciata a brandelli da nuvole in corsa, con l'acqua del Po che batte i pontili e che strappa alberi e terra. Ricordi di memoria, storie che diventano memorie e poi diventano memorie collettive. Come gli argini del grande fiume che sono per centinaia di chilometri sempre sotto la soglia di allarme sia in altezza che in larghezza. Nonostante questo, sul Po naviga il carico di un lavoro continuo. 2500 tonnellate di merce all'anno. Li vedi passare certe volte quei barconi che vagano da ovest verso est. Barcaioli, pescatori, naviganti, agricoltori vivono ancora al Po con i mezzi che hanno inventato i loro antenati. Aspettano forse ancora oggi un riscatto, ma il Po è malato, è morto. Tutte le volte che gli parli, quasi sempre, il Po non risponde. Grazie. Aveva gli occhi blu, Mario. Quella sera tra il 5 e il 6 maggio del 1998. Aveva gli occhi blu, Mario, e quella notte non riusciva a dormire perché lui si era fatto e si era costruito questo mondo e si era fatto questa idea precisa, cioè che se tu ascolti il blues, se tu ascolti Jolly Hooker, Sleepy John Esther, Robert Johnson, Steve Ray Vaughan e molti altri ancora, se tu ascolti il blues di Muddy Waters, di Otis Penn, di Willie Dixon, se tu ascolti il blues di quelle vecchie canaglie degli Stones, tu sei salvo perché hai fatto un patto con il diavolo. E allora lui, per rendere il patto ancora più serio, ascoltava il blues con quelle vecchie puntine che segavano praticamente il vinile. Non erano delle puntine, erano quasi dei torni, delle frese. E allora Mario quella sera continuava, come tutte le sere, ad ascoltare il blues, e ad un certo punto sentiva un gran rumore sotto la sua casa, che era in cima ad una collina, e diceva: no, l'acqua e il fango non potrà mai toccare la mia casa, per due motivi: perché ascolto il blues e ho fatto un patto con il diavolo, e soprattutto perché sono in collina e dall'alto della mia collina il fango che sta vedendo scendere dal Pizzo Dalvano vicino a Chiunzi, quel fango che da quelle parti non si chiama fango ma si chiama lota, quel fango che non è un fango ma che è il risultato chimico di una serie di storie che di chimica non hanno nulla ma che alla fine fanno chimica. E allora Mario dall'alto della sua collina diceva: ma il Vesuvio, che non si era mai spento da 2500 anni, aveva proprio invaso tutta la mia zona. Aveva ricoperto le colline di Ischia, dei monti laterali della costiera amalfitana, dei monti piacentini e il Pizzo Dalvano, lassù a 1500 metri, che divide le province di Salerno e di Avellino. Poi Mario a un certo punto ha deciso di sfogliare un vecchio libro dove si diceva che i Borboni, che non erano delle aquile, no? Non erano neanche di quei pozzi di genio, però qualche idea se ne erano fatti di come funziona il mondo, di come funziona l'acqua. Ecco, i Borboni avevano realizzato i regi lagni, cioè delle strutture protettive che dovevano rallentare la massa franosa e contenerla in una zona pianeggiante, come una sorta di lago di scolmamento. E invece noi sappiamo che la speculazione edilizia, che ha coperto con tutto il cemento armato tutto quel sistema di protezione, aveva portato alla distruzione di migliaia di case. Ma Mario intanto stava su e la sua casa non poteva mai crollare. E in quei giorni del maggio del 1998 l'acqua del fiume si era mischiata al fango vulcanico. A valle era giunta una miscela esplosiva inquinata da nitrati, ammoniaca, storie di sarno raccontate lungo le strade di fango mentre cammini nelle piazze dei mercati dalla gente che viene da fuori e vende la frutta e la verdura e ti racconta storie che diventano memorie collettive. Aveva gli occhi blues Mario quella sera, che non riusciva a dormire. Spettrale sano, ferragosto post-atomico, un irreale pomeriggio fatto di niente, di calura che toglie il fiato e non fa respirare. Ah, e dove sono le Maldive? Dov'è Capalbio? Dov'è Alzachena? Dov'è Key West? Ferragosto amaro, perché nessun dolcificante può buttar via l'amaro e rendere più dolce la sera di Mario, che ha gli occhi blues e il cuore ferito. Forse perché acqua, acqua, acqua. Forse perché fango, 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 che da queste parti si chiama lota, che si è portato via la mamma di Mario, il fratello di Mario, la casa di Mario e tutti i dischi di blues di Mario, la sua voglia di vivere e soprattutto la sua allegria. Aveva gli occhi blues Mario Peppe Lanzetta. Grazie. Gaetano Liguori, pianoforte. Dunque, abbiamo detto che c'è un mondo grasso e un mondo magro, giusto? C'è un mondo che ha tutto e un mondo che non ha niente. C'è un mondo che ha la possibilità di fare cose straordinarie e un mondo che invece non ha alcuna possibilità. In Italia, per esempio, secondo voi, quanto ci costa l'acqua? Quella del rubinetto costa 1,37 euro a metro cubo. Praticamente poco più di un millesimo di euro al litro, praticamente poco. E allora perché non bere l'acqua del rubinetto? Perché noi italiani siamo fatti così. Abbiamo l'oro a portata di mano, ma lo buttiamo via, lo sprechiamo. E l'acqua magari la beviamo in bottiglia, pagandola più cara, di pessima qualità. L'Italia, pensate, noi italiani, siamo leader mondiali per il consumo di acqua in bottiglia, 195 litri per abitante l'anno, 12,5 miliardi di litri all'anno, uno dei quali viene esportato. Un giro d'affari per 321 marche che gestiscono 189 fonti di 2,3 miliardi di euro. Ma oggi i cittadini hanno un'occasione che non possono perdere. I cittadini oggi hanno la possibilità, dopo questo referendum, di guardare oltre. Direte voi, va bene, ci hanno chiamati alle urne, abbiamo votato, abbiamo detto che l'acqua non può essere privatizzata, che l'acqua è un bene comune, che l'acqua deve essere pubblica. Però dobbiamo fare in modo che questo avvenga. Certe volte noi deleghiamo sempre a qualcuno il compito di fare politica. Pensiamo cioè che c'è sempre qualcuno che dall'alto ci possa in qualche modo indicare una via d'uscita, possa fare la sintesi della sintesi della sintesi della sintesi. E invece a Milano, per esempio, in questi giorni è successo che la sintesi della sintesi della sintesi della sintesi l'ha fatta la gente. L'ha fatta la gente contando, contandosi, guardandosi negli occhi, partendo dai mestieri, da quello che tu, uomo, sai fare. E allora noi oggi abbiamo la possibilità di vigilare, abbiamo cioè la possibilità di dire a chi ci governa di fare tutto il possibile perché quello che noi abbiamo indicato domenica e lunedì alle urne possa essere proseguito, debba andare cioè avanti. Per esempio, qualcuno come la COP ci ha pensato alcuni mesi fa. Qualcuno come la COP si è inventato una campagna che si chiama Acqua di casa mia. E voi vi domanderete perché la più importante catena della grande distribuzione in Italia promuove un consumo corretto e consapevole dell'acqua. Chi glielo fa fare? Potrebbe continuare a vendere soltanto acque minerali. E invece no. La COP ci ricorda che per l'imbottigliamento, il trasporto su gomma di 100 litri di acqua che viaggiano per 100 chilometri si producono emissioni almeno pari a 10 kg di CO2. Se invece tu scegli l'acqua di rubinetto, per ogni 100 litri erogati si emettono 0,04 kg di CO2, cioè un rapporto tra 1 e 250. Le possibilità sono enormi, sono diverse. Chi vuole può decidere di ricorrere all'acqua di rubinetto, normalmente è un'acqua di buona qualità e sicura da un punto di vista igienico. Un'altra strada è poi quella di scegliere, per esempio, delle acque minerali vicine, così da limitare il trasporto su gomma. E qui sta il punto. Gli italiani bevono 195 litri a testa all'anno di acqua minerale. Dalle fonti alla tavola, il trasporto dell'acqua mette in movimento nel nostro paese ogni anno qualcosa come 480.000 TIR. 480.000 TIR! Cioè, messi in fila uno accanto all'altro, è una fila di 8.000 chilometri, un viaggio andata e ritorno tra Roma e Mosca. E allora perché tutto questo?
perché un referendum, perché una campagna come quella di COP, perché tante 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 cose, perché la gente ha fatto i comitati, perché l'acqua è un bene comune ed è un diritto umano universale, perché è un bene essenziale che appartiene a tutti, cioè a tutti, perché non ci sia più la possibilità che per esempio in un quartiere di Johannesburg ci sia, possa vedere veramente in modo preciso la terribile differenza tra un paese povero e un paese ricco nello stesso paese. C'è una strada che divide due quartieri. Nel quartiere alto, quartiere diciamo residenziale, ci sono ville che hanno piscine, dove l'acqua scorre praticamente a fiumi, dove sembra dei grandi fiumi di acqua che ti scorrono dentro nelle ville direttamente. Ci sono quattro piscine, i bambini fanno il bagno dentro in queste piscine. Poi c'è una strada, c'è un tubo e dall'altra parte c'è un luogo dell'orrore, dove i bambini non hanno l'acqua, dove i bambini non possono bere, dove i bambini fanno il bagno dentro nelle pozzanghere di fango. E allora per impedire tutto questo bisogna avviare questa battaglia di civiltà, perché l'acqua è un bene comune e perché nessuno di voi e nessuno di noi si senta mai escluso. Grazie. Gaetano Liguori, pianoforte, Godfrey Reggio, Johannes Katsky, produzione COP. Ringrazio il Premio Ilaria Alpi per averci dato la possibilità di raccontarvi tante e molte altre di queste storie che sono in cammino per l'Italia da alcuni mesi. Grazie ancora.